4 mattino.
Lauricella prepara il terreno al mio fine settimana. Caro Paolo, buongiorno.
Spiritoso, spiritoso, questo fine settimana potrebbe scoppiare, perché lì ci sono chiari segni di guerra ai confini fra Israele e Libano, e ho deciso di aprire su alcune notizie dal Medio Oriente che mi preoccupano. Una la dà sul Guardian, non c'è sui giornali italiani, forse domani rimbalzerà, che è quella dei 1000 pellegrini morti alla Mecca, più del 50% per il caldo, ci sono 50 gradi, e più del 50%, dicevo, sono egiziani, che erano i non registrati, perché c'è un complicato sistema di registrazione per poter visitare la Mecca. Siccome la Mecca e la Medina sono custodite dal potere politico, vedo che Arab News, che è il giornale in lingua inglese della Arabia Saudita, non ne dà notizia, anzi fa una notizia quasi ironica sul caldo in fondo alla pagina, ma insomma non dà notizia di questi 1000, però 1000 morti sono tanti, e sono tanti in un giorno solo. La seconda notizia, sempre dal Medio Oriente, che invece di questi i giornali italiani danno ampia informazione. Uno è che Nasrallah, il leader degli Hezbollah, sta minacciando Cipro. È già la seconda volta. C'è un articolo molto ben fatto di Luca Gambardella su Il Foglio. E siccome Cipro è Europa, Borrell, che sta per lasciare l'incarico, che è l'alto commissario per la politica estera, non gliene importa niente, non vuole certo rogne nel giorno in cui lascerà un incarico molto delicato, e non dice nulla, però è un paese della UE minacciato da Hezbollah, e si vedrà. La seconda notizia invece, il giornale che la dà meglio è Il Messaggero, con un articolo di Lorenzo Vita, che c'è una base russa davanti all'Italia, perché Haftar ha ceduto a Mosca l'attracco nei porti libici. Putin lavora per rimpiazzare USA e Francia come punto di riferimento per i paesi africani, da Tobruk può gestire i flussi di armi e migranti. Anche questa vuol dire che qualcosa a noi si avvicina. Non so se capisci da questo mio modo di iniziare la rassegna che fra il Guardian e i giornali italiani sono preoccupato per quello che sta succedendo in Medio Oriente. Forse ti dovremmo richiamare dai campi di tennis che
non credo
incautamente hai prenotato. Vabbè, forse. Per l'Italia continua la storia dell'autonomia differenziata, è inutile che continuerà tutti i giorni. Le notizie sono che Marcello Veneziani litiga con Belpietro perché lui è contro, invece Belpietro è a favore sulla verità. Maria Stella Gelmini dice che lei, che è di Azione, non vuole partecipare alle manifestazioni con Fratoianni e dà segnali di volersi andare. Giorgio Muleca di Forza Italia dice: attenti che il sud si ribella. Insomma, basta. Sono
sì,
tutte sono posizionamenti personali in margine, un tema molto molto serio. Fate delle scelte e vediamo. Mentre invece mi hanno divertito due notizie che riguardano la sinistra, due grandi personaggi: uno è Letta, Enrico Letta, l'ex segretario, e l'altro è Sala, il sindaco di Milano, cioè due personaggi di peso. Uno è Letta, da Repubblica, con un articolo di Tommaso Ciriaco da Roma e Anais Ginori da Parigi. Si è candidato alla guida di Sciences Po, di Scienze Politiche, e poi ha ritirato il numero. Tutti sono interrogati su perché l'abbia fatto, e l'ipotesi che fanno questi giornalisti, che in qualche modo direttamente o indirettamente hanno parlato con Letta, è che cerchi un posto nel Consiglio europeo, magari quello là di inviato in Medio Oriente, va a rubare il posto di Maio, se ho capito bene. Non vorrei lì creare un terremoto che Di Maio si riunifica con la Raggi e Di Battista, che sempre ci informano, sì, i giornali, insidiano Conte e vogliono guidare. Ma insomma, Letta è in grande movimento. Più importante, forse, anche perché queste sono solo ipotesi, sa solo che ha lasciato. Che ha lasciato Scienze Politiche, insomma, che aveva detto, ho letto almeno 100 sì, interviste, quanto gli era caro l'insegnamento, questo lo fanno tutti,
sì, ma certo,
appena hanno un momento di l'insegnamento, gli studenti, la mia missione, la cosa che più amo nella vita, poi se ne vanno e vanno a prendere il posto di Di Maio. Lo facciamo un po' tutti,
sì, quindi, ma sì, ma
dunque
sì.
Ma invece Sala, il sindaco di Milano, questa è una notizia stranamente di un grande giornalista, Maurizio Giannattasi, un grande giornalista del Corriere, da solo nella cronaca di Milano, avrebbe scelto l'avvocato Guido Bardelli, che è famosissimo perché è l'ex presidente della Compagnia delle Opere, insomma, poi come capo dell'assessorato alla casa, e c'è una rivolta fatta in stile cauto del PD, fra cui il segretario Alessandro Cappelli, dice io avrei fatto scelte diverse, insomma sono tutti molto perplessi, almeno si dicono perplessi, tra l'altro avanzano l'ipotesi, siccome avevo uno studio che si occupava di queste questioni, che ci sia un possibile conflitto di interesse. Dice no, non c'è conflitto di interesse, ha lasciato lo studio. E è curioso questo fatto, appunto, di rivolgersi fuori, però se si rivolgono fuori, allora tutti gli dicono ma perché ti stai rivolgendo fuori, che fai, ti prepari il terreno per nuove alleanze. Se lo fanno al loro interno, tutti quelli come me dicono ecco là il nominificio, sempre gli stessi che fai, quindi questo lo rivolgo come critica a me stesso, sì. E poveretti, come si muovono, sbagliano, sì. Però la notizia è
però
molto
dal punto di vista politico, scegliere un uomo molto legato alla Compagnia delle Opere, a Comunione e Liberazione, vuol dire qualcosa.
Ma
a
sì,
Milano
sì,
e Lombardia,
qualcosa,
no?
Qualcosa vuol dire, ricordiamoci sempre che ci sono in prossimità il secondo turno delle elezioni, là dove si vota, visto che stiamo parlando di politica, il candidato del centrodestra di Torre Annunziata ha deciso di ritirarsi, non so come si farà nel secondo turno, dice non votatemi, ma perché? Perché l'Espresso ha mandato in giro degli audio in cui lui, come insegnante nel corso di lezioni alla scuola di specializzazione di chirurgia plastica dell'Università di Salerno, ho sentito in quest'audio che dice che i ricchioni sono da mandare nei forni crematori.
Ma è una posizione moderata,
cauta,
no? cauta.
Cioè, c'è gente che la pensa così e di gente sì. Fra virgolette, ovviamente, scusate, perché io ricevo ogni giorno, sono furibondo delle cose che dice ha detto anche ieri sulle violenze. Io leggo i giornali, ieri leggevo Le Parisien. Cioè, non vi stupite, non è colpa mia se comunque io leggo tra virgolette queste cose. Allora, ieri non solo la scuola di specializzazione lo ha sospeso dal suo insegnamento, ma lui ha annunciato di sento l'esigenza di assumere decisioni inevitabili, urgenti, insomma, di ritirarsi dalla campagna elettorale e per la politica.
Non ha detto è l'ora delle decisioni irrevocabili, no, vero, perché mi sembrava che fosse in tono con tutto, però.
Ovviamente, a parte il caso di Latina, di cui ti sei ampiamente, giustamente occupato tu e so che ti occuperai ancora, tiene banco l'espulsione dalla Chiesa di Viganò sotto processo per scisma. Il dicastero per la dottrina della fede ha convocato l'ex nunzio degli Stati Uniti per prendere nota delle accuse e delle prove. E l'arcivescovo non si presenta, perché questa storia bellissima di Viganò è che Viganò, che è un personaggio notissimo nella Chiesa, che ha provato più volte a mettere in imbarazzo il Papa, non è la prima volta, anzi ne ha chiesto le dimissioni, sta lanciando da anni una vera e propria offensiva nei confronti del Papa. Ti dicevo, la notizia curiosa che vedo su Avvenire, nell'articolo di Francesco Ognibene, ma lo riportano anche altri giornali, è che Cardinal Parolin, che è il segretario di Stato, ammette, dice: che cosa sia successo non lo so, mi dispiace tantissimo. Curioso, no? Se il segretario di Stato nei confronti di uno che è come Lefebvre, tant'è vero che lui stesso dice a lui piace Trump, era Novax, dice che lui vuole seguire le orme di Lefebvre, non so cosa sia successo, glielo dico io al cardinale Parolin. Questo era da anni una furia della natura contro il Papa, e il Papa ha preso una decisione, lo dico non per informare gli ascoltatori, ma al cardinale Parolin, e che gli dispiace, e lo capisco, perché dispiace di qualsiasi anni. Dopo 27 anni di fedele servizio diplomatico alla Santa Sede, con incarichi di prestigio, la rottura si consuma, è l'Avvenire che parla, si consuma improvvisa e apparentemente inspiegabile con la... insomma, come apparentemente inspiegabile? Non lo so, vorrà dire qualcosa. Altre cose che mi hanno impressionato oggi sono: uno, che la Cassazione, questa l'ho letta sull'Unità, ha annullato la condanna della PM antimafia di Palermo, Alessia Sinatra, che era stata sanzionata del CSM per aver confidato a Luca Palamara, che considerava un porco, Giuseppe Creazzo, allora procuratore di Firenze, che l'aveva importunata. E gli aveva pure chiesto, dice: guarda, sono contenta se questo non fa carriera, e così. Allora il CSM aveva detto: ah no, non si fa così, se tu devi denunciare uno che ti ha molestato, denuncialo così, denuncialo alla procura, ma non si può fare. Io mi ricordo che il deputato di Azione Enrico Costa ha detto: ma che sentenza incredibile, la disciplinare, sono parole sue, leggo tra virgolette, che è un colabrodo che ha perdonato quintali di messaggi di autopromozione, sta a vedere che adesso questa volta c'è, ah no, cara Sinatra. Beh, la Cassazione di fatto si è messa contro il CSM, è una notizia non di poco momento. Ilaria Salis, Libero continua questa campagna contro Ilaria Salis, ma oggi secondo me va fuori dal vaso, scusatemi, non polemizzo mai con i giornali, o cerco di non farlo, nel senso che pubblica un titolone che tu hai già letto, dicendo che Ilaria Salis disgusta i suoi concittadini di Monza, del quartiere, e a corredo di questo titolo enorme di prima pagina pubblica un articolo con tanto di foto di dove è la casa di Ilaria Salis e dove lei abita, di dichiarazioni anonime, peraltro la gente dice delle cose anche assai vaghe, no? Dice: beh, certo, quella dipende, ma insomma non è che c'è una denuncia di quartiere, una cosa che ha un nome e cognome, e secondo me è un tantino, non voglio esagerare, però un tantino, cioè un conto è se fai una cosa ironica dove fai dai ogni giorno delle punture di spillo al padre di Ilaria Salis, può essere un divertissement discutibile, ma è un divertissement. Un conto se fai un servizione a tutta pagina col titolo grande di prima pagina, il quartiere si ribella, non risulta dall'articolo che avete pubblicato, colleghi di Libero, non risulta. Infine, siccome io seguo le nomine in modo morboso, secondo me Evelina Cristillen, che vuole rimanere alla guida del Museo Egizio di Torino, forse ce la fa, perché è scesa in campo dopo La Stampa, che sono giorni e giorni che martella, è sceso in campo anche il Fatto Quotidiano con un articolo di Leonardo Bison in cui dice che l'uomo con cui la vorrebbero sostituire è un poco di buono, leggo tra virgolette: L'uomo forte del regime di Mubarak, è capace di mantenere potere e visibilità mediatica nonostante accuse di corruzione e connessione con traffici illeciti. Lasciò l'incarico di ministro delle antichità nel 2011 in piena rivolta, per poi tornare in auge in corrispondenza con gli anni di restaurazione di Al-Sisi, e non gode di estimatori in Europa. E anche il limite non indifferente di non parlare italiano e non conoscere niente della... questo si chiama Awas, sì. Questo grande egittologo di cui dice non parla niente, non conosce l'amministrazione italiana. Ora effettivamente se le cose stanno così, che il personaggio è controverso, gli egittologi di tutta Europa lo considerano un poco di buono, ha avuto casi di corruzione, non parla una parola di italiano, esatto, e non sa nulla dell'amministrazione italana.
Beh, sì, forse lì, la strada la è sinistra, spianata per Cristi Lemmi.
Allora, perdere la sinistra può vincere facilmente due battaglie. Una, quella di Torre Annunziata, dove il candidato, certo, che diceva Ricchioni da mandare nei forni, si è ritirato.
Quella
e l'altra, quella su Evelina Chiesi
Lemmi. Quindi, rimani da solo.
Per questo weekend, cara sinistra, per questo weekend hai portato a casa due risultati, anche se Simone Spezza se ne va a giocare a tennis. Io ho detto tutto.
Caro Paolo, ci sentiamo lunedì. Buona giornata. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Buon weekend. Ciao.
24 mattino.
Allora, io vivo in provincia di Latina e ho fatto consulenza per degli uffici amministrativi che fanno a capo al Ministero dell'Agricoltura. Tutti sanno tutto, quello che manca, che abbiamo evidenziato noi e anche tanti altri professionisti, sono i controlli sul territorio, che non ci sono praticamente.
Tutti sanno tutto, ci dice il nostro ascoltatore, ed effettivamente è così, perché adesso, dopo la morte di Satnam Singh, 31 anni, bracciante indiano che lavorava tra 4-5 euro l'ora, poco importa, insomma, le cifre sono quelle, morto in quel modo orribile che abbiamo ampiamente raccontato, è il momento dell'indignazione, del ci vogliono nuove norme, del bisogna lavorare più intensamente sul territorio. La realtà è che questa è una situazione che non solo quella dell'Agropontino, ma quella di tanti pezzi d'Italia che conosciamo da molti anni e sui quali e sulle quali si fatica ad intervenire. In ore nelle quali, tra l'altro, è giusto come aggiornamento di cronaca, non direttamente collegato a questo, o meglio collegato perché è un incidente sul lavoro molto grave, apprendiamo che quello c'è stato, come avrete sentito da GR24, un incidente in uno stabilimento a Bolzano, lo stabilimento Aluminium, e il quadro si sta aggravando, sono 8 feriti, di cui 5 gravi. Vedremo naturalmente come evolveranno le cose. L'Unità, tanto per dare un'idea, titola così oggi: Satnam ci dice in Italia c'è la schiavitù. Nel leggere questo titolo di oggi pensavo in realtà che la nostra Valentina Furlanetto, che è in studio con me oggi, ne ha scritto già nel 2021 con questo libro che si intitola Noi schiavisti, come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa, edito dalla Terza. Valentina, ciao. Eccoci.
Ciao Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E saluto anche Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione, è stato direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dal luglio del 21 al dicembre del 2022, per un anno e mezzo circa. Dottor Giordano, buongiorno e benvenuto anche a lei. Eccoci.
Buongiorno e grazie a tutti voi.
Come dicevamo già questa mattina, Valentina, è in realtà una situazione questa che è sotto gli occhi di tutti e da sempre.
Sì, tu dicevi non sono invisibili e sono molto d'accordo, fa anche un po' rabbia sentirlo quando dicono sono invisibili, soprattutto nel caso dei Sikh, e sorrido con amarezza perché poi sono persone che hanno un turbante, un pugnale, insomma più visibili di così, sono circa 20.000 nell'Agropontino, è la seconda comunità più grande d'Europa. E sono qui da tantissimi anni. Una delle sindacaliste di origine Sikh che sta lavorando su questi temi del caporalato, Ardip Kaur, ha 37 anni, e quando è arrivata aveva 7 anni, mi diceva facevo la mediatrice e l'interprete per i miei genitori Sikh, e lei è una di quelle che va sul territorio a cercare di convincere anche i braccianti a denunciare situazioni di questo tipo che sono abbastanza diffuse. Il primo passo è stato appunto convincerli che ne valeva la pena, perché non sapevano di avere i diritti, non sapevano la lingua. Il primo sciopero c'è stato nel 2016, che tra l'altro è anche l'anno della legge 199, quella sul caporalato. però evidentemente non è sufficiente. La legge è un'ottima legge, non ne servirebbero altre, perché poi adesso si dirà, no, servono nuove norme. No, in realtà bisognerebbe fare la parte preventiva di questa legge, che prevederebbe un controllo del territorio, perché non ci sono abbastanza ispezioni. L'anno scorso su 250.000 aziende agricole registrate in Italia ci sono state 4.200 ispezioni, troppo poche. Decisamente. E poi su sempre 250.000 aziende solo 7.000 hanno aderito a quel bollino di qualità che è stato predisposto e che vorrebbe, insomma, che ci fosse una sostenibilità anche sociale.
Beh, la misura nello specifico per quanto riguarda l'agro pontino, in una relazione del 2021 la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia ha stimato a Latina l'adesione al protocollo di legalità di 114 aziende su 7.000.
Sì, io sono stata nell'agro pontino nel 2020 proprio per il libro, che stavo cercando di raccogliere materiale per il libro. E queste situazioni di quest'uomo che è morto in questi giorni erano già tutte lì, ed era 4 anni fa. Io ero stata in questi container dove vivono queste persone a livelli disumani, con 40 gradi, lavorano, l'abbiamo visto, 12-14 ore al giorno, non hanno diritti, non parlano molto spesso la lingua. E 4 anni fa era così, girava la polizia, come girava a Rosarno quando sono stata nel 2018 ed era stato ucciso quel bracciante.
E come gira nella Capitanata? Cioè
nella Capitanata succede, poi in realtà anche al nord, perché ci sono situazioni al nord di caporalato, non solo nei campi ma anche nella logistica, per quanto riguarda anche diciamo quelle cooperative che lavorano anche per grandissime firme. C'è stato un caso pochi giorni fa di borse vendute a 2.500 euro che ne valevano 53, e una comunità cinese nei laboratori le cuciva.
Certo, perché non è solamente nel mondo agricolo tutto questo. Dunque, Bruno Giordano, una sua lettura.
È stata detta una cosa molto corretta, e cioè che non abbiamo bisogno di nuove norme. Quando si verificano questi fatti che sono all'attenzione della cronaca, ma non è più una...
Mi scusi Giordano, una nota tecnica, non so se è in viva voce. Se è in viva voce mi faccia la cortesia di toglierlo, di prendere il telefono, perché sennò si sente con un... abbia pazienza, ormai lo riconosco il viva voce, l'audio del viva voce.
Vediamo.
Pronto? Oh, molto.
Pronto?
Meglio, molto meglio, prego.
Molto. Ecco, sì, dicevo, è stata detta una cosa molto corretta: non abbiamo bisogno di nuove norme. È inutile, dopo ogni strage sul lavoro, oppure dopo ogni fatto di cronaca come questo, invocare nuove norme come se fosse sufficiente scrivere ancora qualcosa sulla Gazzetta Ufficiale per mettersi la coscienza in pace. Le norme ce l'abbiamo per contrastare tutte le violazioni in materia di sicurezza e in materia di dignità del lavoro, come in caso appunto di sfruttamento del lavoro e di caporalato, ma dobbiamo applicarle, dobbiamo usare le norme che abbiamo, e per applicarle ci vogliono controlli sul territorio, controlli nelle aziende e il coordinamento di tutti gli organi ispettivi che noi abbiamo in questo paese. Il vero scandalo di questa situazione, che qualcuno definisce un'emergenza, ma personalmente la testimonio da oltre 30 anni, quindi non è certo un'emergenza, è che in Italia abbiamo circa 15 organi di vigilanza su questa materia. Ed è ovviamente impossibile, evidentemente qualcuno non vuole che si faccia un'effettiva prevenzione. È stato anche detto che giustamente...
Mi scusi Giordano, sì. Sempre su questo, e poi se non ricordo male, ne parliamo spesso quando ci occupiamo di incidenti sul lavoro e di controlli sul lavoro, con delle differenze tra regione e regione, cioè ci sono normative singole che riguardano i controlli in merito alla sicurezza sul lavoro e le ispezioni sul lavoro che variano da regione a regione, rendendo tutto ancor più farraginoso e complicato.
E purtroppo questo con l'autonomia differenziata aumenterà moltissimo, Questo va detto e va denunciato. Noi purtroppo abbiamo in Italia 20 diverse politiche di prevenzione in materia di sicurezza del lavoro, perché è affidata alle regioni, cioè alle ASL, e non è possibile avere 20 trattamenti diversi in 20 regioni diverse. Ovviamente questo negli anni ha creato una disparità, una disuguaglianza tra nord e sud, tra regioni più virtuose e regioni invece totalmente omissive. Oggi un muratore, un operaio agricolo di Caltanissetta o di Cuneo o di Treviso non sono tutelati nello stesso modo, e questo ovviamente non è giusto. Per quanto riguarda la comunità SIC, che io conosco bene da molti anni, feci un blitz in un'azienda agricola nell'ambito della commissione d'inchiesta del Senato nel 2015, è certamente una realtà conosciuta a tutti. Avete detto bene, non sono invisibili queste persone, sono visibili. Basterebbe, guardi, fare dei controlli di polizia stradale ogni mattina sulla pontina.
Sì.
Basterebbe questo,
sì.
Bisogna dirlo chiaramente.
Sì.
Perché queste persone si muovono con biciclette, con furgoni, vengono trasportati. Basta intercettare sulle strade quello che si muove. E il prodotto di quello che non si fa è che, non controllando il territorio, non, diciamo, non governando le realtà che sono visibilissime, si lascia tutto al silenzio e quindi all'omertà.
Certo. Valentina, c'è una questione che sulla quale ci sollecitano molto gli ascoltatori, e che è una questione che non può essere taciuta, che è quella che ha a che fare con la filiera. Questo è un pezzo fondamentale, no?
Sì,
oggi la diciamo un po' brutale, però se vuoi l'albicocca a quel prezzo.
Sì, sì, anche se poi non può essere il consumatore a risolvere questo tema, nel senso che spesso si dice magari non prendo quei prodotti a quel prezzo perché dietro ci può essere sfruttamento, magari non ordino un pasto a domicilio perché ci può essere sfruttamento, un ragionamento che indica la sensibilità del consumatore, ma poco si fa diciamo da consumatori per intervenire. Bisognerebbe intervenire in maniera politica, nel senso più alto, non partiti o schermaglie, ma nel senso di intervenire sulla filiera della grande distribuzione organizzata, perché poi è vero che ci sono anche agricoltori che fanno molta fatica con casse di frutta e verdura vendute a pochi centesimi al primo step della filiera, no? Abbiamo visto anche delle proteste, c'è stato 2 anni fa questa protesta degli agricoltori che coltivano la ciliegia ferrovia e che viene nei nostri banchi venduta anche a 8 euro al chilo, e loro la riuscivano a piazzare sul mercato della filiera a pochi centesimi, e quindi le avevano rovesciate tutte queste ciliegie sulla piazza di Bari per dimostrare, insomma, che è molto difficile così andare avanti se non si schiaccia la manodopera. E allora a quel punto un agricoltore serio fa un contratto, e un altro invece decide di schiacciare la manodopera. Poi a parte il fatto di criminali, come in questo caso, perché poi anche le affermazioni che sono state fatte al TG1 che abbiamo visto, insomma, danno anche il segno di persone che non hanno scrupoli.
Sì.
Però c'è anche un tema agricolo.
Non solo, posso dirti una cosa, non solo che non hanno scrupoli, ma mi sembra di poter dire persone che la considerano la perfetta normalità.
Sì,
ed è,
perché lo dicono ai microfoni del TG1, quindi fa capire questo, no? Però Simone, prima dicevamo dei controlli, pochi controlli e anche a volte, diciamo, con delle complicità a vari livelli, anche di colletti bianchi, che a volte questi controlli vengono concordati. Io quando ero andata nell'agropontino nel 2020 mi avevano raccontato di contratti di lavoro in grigio, cioè alcune ore vengono assegnate, in realtà si lavora il triplo, oppure controlli che vengono concordati, quindi si mette a posto tutto, si mette a posto il container, le persone vengono ripulite, vengono fatti sparire i lavoratori in nero, quindi ci sono complicità purtroppo a vari livelli, più controlli ma anche meno complicità, come dicevi tu, evidentemente pensano che è una situazione situazione di impunità.
Giusto per chiarire,
a scapito anche delle aziende
sane,
virtuose,
che sono tantissime, sono tantissime tra l'altro. Un ascoltatore mette in mezzo l'argomento, poi voglio sentire Giordano su questo tema delle complicità. Dice: i controlli vanno fatti alle frontiere, ma non è una questione di frontiere in questo caso. Spesso questi lavoratori entrano in Italia regolarmente, entrano magari con i decreti flussi e con tutta quella sequenza di truffe che ci sono sui decreti flussi ai danni degli stessi migranti, cioè entrano, arrivano col decreto flussi, vengono con la promessa di un'assunzione, poi quando arrivano qua si trovano senza contratto perché l'azienda era fittizia e dopodiché si trovano da irregolari in Italia, però erano arrivati per lavorare, quindi diciamo anche là ci sono dei meccanismi che non funzionano. Giordano, sul tema delle complicità dei colletti bianchi, mi sembra che per certi versi, anche per il lavoro che ha fatto, la cosa la possa toccare direttamente, non toccare direttamente nel senso che lei è stato complice, ovvio, naturalmente, ma era proprio come spunto la persona che se ne è occupata. Prego.
Sì, il tema delle filiere è da analizzare anche con, permettetemi, con una battuta. L'ho scritto già da qualche anno: esistono tre livelli per contrastare lo sfruttamento del lavoro. Il primo ovviamente è quello diretto, del coltivatore diretto, come nei casi di cui stiamo parlando. Poi c'è quello ovviamente dei colletti bianchi, perché commercialisti, consulenti si prestano ovviamente a costruire dei sistemi di lavoro grigio, cioè apparentemente regolare, ma che di fatto nascondono ben altre irregolarità. I controlli, se oggi noi andiamo a sorpresa come devono essere i controlli in un'azienda agricola, generalmente troviamo tutti in regola, ma con un apparente contratto di 3 ore al giorno per 4 giorni al mese, quando invece ne lavorano 26-27. Certo. Questo ovviamente è un sistema che è costruito da chi conosce il sistema previdenziale e assicurativo e sa come eluderlo, ed è vero. Il terzo livello è quello certamente delle filiere, cioè dell'apparato commerciale che governa il mercato, quando invece dovrebbero essere i diritti a governare il mercato. Si è detto di complicità. Io credo che il tema dei controlli sia quello innanzitutto anche della serietà del coordinamento di essi, che purtroppo non viene fatto perché vi sono delle gelosie di corpo e di appartenenza. Bisogna dirlo chiaramente questo. Non è possibile che in un'azienda possa andare l'ispettore del lavoro, poi l'ispettore dell'ASL, poi quello dell'INPS, poi quello dell'INAIL e poi quella guardia di finanza e poi i carabinieri del lavoro, eccetera eccetera. Potrei continuare con un'altra decina di enti.
Una serie di sovrapposizioni che, come già ci diceva prima, creano problemi. E vediamo se abbiamo tempo molto rapido per Riccardo da Verona, veramente 20 secondi se riesce. Riccardo, rapido.
Buongiorno. Aspetta, una sola precisazione: si dimentica sempre il problema della solidarietà passiva tra stazione appaltante e appaltatore. Le cooperative vengono costituite a inizio anno, a fine anno vengono liquidate. I poveracci che ne fanno parte finiscono per essere schiacciati e nessuno mai è responsabile. Scusate, grazie.
Gran punto che ci porterebbe ad allargare ancora di più il tema. Non ne abbiamo tempo, però ripeto, gli spunti di riflessione che abbiamo messo in campo mi sembrano tanti. Grazie alla nostra Valentina Furlanetto. Il suo libro, scritto nel 2021 ma ancora attualissimo, come vedete, è Noi schiavisti, come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa, edito dalla Terza. Bruno Giordano, ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e magistrato presso la Corte di Cassazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, Carmelo Lauricella, la squadra meravigliosa dei 24 Mattino. Noi ci risentiamo domani mattina. Ciao. No, fermi. No. Ci sentiamo lunedì mattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.